Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 22esimo, numero 1, gennaio 2022. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06-699-881. Fax 06-678-6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero, 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 28, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Massimo Clementi, Giorgio Palù. Virosfera. Genere, medicina, fisioterapia. Ellie Griffiths, Il sentiero dei bambini dimenticati. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Ian Rankin, La casa delle bugie. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Daniela Grandi, Notte al Casablanca. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Haim Greid, Fedeltà e tradimento. Genere, romanzo. Byung-Chul Han, La società senza dolore. Genere, sociologia. Gianfranco Mammi, Nostra Signora dei Sullivan. Genere, romanzo. Maurizio De Giovanni, Troppo freddo per settembre. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 93002. Durata 741 minuti. Kate Hammer, La bambina con il cappotto rosso. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Anna Serena.
A volte il pensiero peggiore diventa un treno inarrestabile. È stata colpa mia? È stata colpa mia? È stata colpa mia? Carmel ha 8 anni. I capelli ricci che spuntano in fuori come pistilli di un soffione. Un cappottone largo, del suo colore preferito. Secondo la maestra, si scorderebbe anche la testa se non l'avesse attaccata al collo. Ma per la madre Beth, i suoi momenti d'assenza sono esercizi di fantasia, fughe di una mente affamata di storie. Ecco perché un pomeriggio, durante un festival di storie per l'infanzia, Carmel crede anche a quella che le racconta un distinto signore con gli occhialetti tondi. Sua madre ha avuto un incidente e lui è il nonno che la bambina non ha mai conosciuto e che si prenderà cura di lei per un po'. Mentre Beth continua a cercarla senza arrendersi, Carmel diventa una delle tante ragazzine scomparse che affollano le pagine di cronaca, con l'unica differenza che non sa di essere stata rapita. Tradotto in 16 paesi, La bambina con il cappotto rosso è una trascinante favola nera sulle storie che ci raccontiamo per sopravvivere ai dolori più grandi. Kate Hammer è cresciuta nel Pembrokeshire e vive a Cardiff con il marito. La bambina con il cappotto rosso è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 93002. Numero di catalogo 93515. Durata 940 minuti. Michel Bussy. Tutto ciò che è sulla terra morirà. Traduzione dal francese di Alberto Bracci Testa Secca. Editore E.O. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Ivano Bini.
Zach Icabi, avventuroso giovane scienziato, sta cercando di scoprire che cosa ci sia davvero dietro la favola biblica di Noè, che salva la fauna del mondo imbarcando sulla sua arca una coppia di tutti gli animali esistenti. Tutti, meno l'unicorno, a quanto pare. La scontrosa ricercatrice Cécile Servelle lo prende per pazzo quando lo vede irrompere nel suo laboratorio con l'assurda pretesa di avere copia del suo rapporto top secret sullo scioglimento dei ghiacci. Ma non hanno il tempo di discutere. Sulle tracce di Isaac e del segreto di Noè c'è anche una spietata banda di miliziani azeri, la cui unica regola è non lasciarsi testimoni alle spalle. Inutile specificare che il loro percorso è una scia di sangue. Isaac e Cécile non hanno altra scelta che fuggire precipitosamente pur senza smettere di litigare in una corsa contro il tempo per salvare la Terra dalla più immane delle catastrofi. Ma tra il fischiare delle pallottole e la scoperta di nuovi simboli che guidano i loro passi, la divergenza di opinioni di Cécile e Zach si trasformerà in qualcosa che né l'una né l'altro si aspettavano. Michel Bussy. Michel, M-I-C-H-E-L, Bussy, B-U-S-S-I, è l'autore francese di gialli attualmente più venduto oltre Alpe. È nato in Normandia, dove sono ambientati diversi suoi romanzi e dove insegna geografia all'Università di Rouen. Ninfee nere è stato il romanzo giallo che nel 2011, anno della sua pubblicazione in Francia, ha avuto il maggior numero di premi e di cui le nostre edizioni hanno pubblicato anche la versione graphic novel. Dello stesso autore ricordiamo Tempo assassino, Non lasciare la mia mano, Mai dimenticare, Il quaderno rosso, La doppia madre, La follia di Mazzarino, Forse ho sognato troppo, usciti di Senna e la caduta del sole di ferro. N.E.01, tutti pubblicati dalle nostre edizioni.
Numero di catalogo 93515. Numero di catalogo 93554. Durata 528 minuti. Dorothy Parker. Tanto vale vivere. Prefazione di Natalia Aspesi. Traduzione di Chiara Libero. Editore Astoria. Genere letteratura. Storia, critica, antologie, raccolte. Lettore Ermelinda Pansini.
Dorothy Parker, sovrana dei salotti intellettuali degli anni venti di New York, è considerata una delle donne più intelligenti e ferocemente sagaci della sua generazione. Natalia Aspesi, prefattrice di questa nuova raccolta di 21 racconti, afferma che, per scrivere con tanta eleganza e perfidia, bisogna aver avuto un'esistenza non facile, che ti ha obbligato a trovare rifugio nella tua intelligenza e nella tua fragilità. Parker non si limita a rivelare le ipocrisie, vanità, miti e fobie delle vite della piccola e grande borghesia americana, ma le trafigge con il suo stile impietoso e ne ritrae senza sconti i conformismi e i pregiudizi. Storie brevi, eppure compiute, senza fili sospesi, che raccontano di razzismo strisciante, di proiezioni sui figli, di padri frustrati, di classismo malcelato, di matrimoni in agonia mantenuti in vita solo per ipocrisia e convenienza, di infedeltà coniugali e vacuità. Tutto ritratto con estrema eleganza. Da sempre dotata di uno spirito caustico, Dorothy Parker, nata Rothschild, non i banchieri, nel 1893, cominciò a scrivere per Vogue nel 1914 e in seguito prese il posto di P.G. Woodhouse a Vanity Fair come critica teatrale. Troppo esplicita nei suoi giudizi, nel 1920 fu licenziata. In segno di solidarietà si dimisero Robert Benchley e Robert Sherwood, due giornalisti che crearono con Parker la famosa tavola rotonda all'Algonquin Hotel. Quando Harold Ross fondò il New Yorker nel 1925, Parker divenne una collaboratrice fissa. È stata considerata una delle donne più intelligenti e crudelmente spiritose della sua generazione, quella che si andava emancipando a caro prezzo tra le due guerre, e dunque a prezzo di solitudine, fatiche e disagi. Spesso preda di depressione, tentò più volte il suicidio, inseguì con passione l'infelicità. Divenne nota più per le sue battute, per il suo spirito caustico, che non per il suo impegno politico, che fu sempre profondo e articolato. Morì nel 1967, povera e sola, lasciando i diritti delle sue opere alla Martin Luther King Foundation.
Numero di catalogo 93554. Numero di catalogo 93565. Durata 672 minuti. Sigmund Ginsberg. Racconti contagiosi. Editore Feltrinelli. Genere letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Lettore Ivano Bini.
Uscita dal lockdown, la signora Dalloway di Virginia Woolf è presa da una voglia incontenibile di shopping. Il Decameron di Boccaccio si svolge attorno a un distanziamento sociale volontario nei giorni della peste. Romeo e Giulietta di Shakespeare muoiono a causa di un eccesso di polizia sanitaria. Il cardinale Borromeo di Manzoni aveva inventato la messa cantata dai balconi. La fantascienza aveva anticipato virus più perfidi del corona. È stata l'Italia a inventare nel 300 le prime misure per fermare il contagio. Aveva i migliori medici, fu lodata e imitata nel resto d'Europa. Ma non bastò impedire una decadenza di parecchi secoli. Quarantena, distanziamento sociale, stop ai teatri, alle taverne, alle feste sono sempre stati molto impopolari. Pesti, epidemie, contagi, ce li raccontiamo da sempre. Probabilmente da millenni, prima che si cominciasse a scriverne. I racconti si somigliano, e soprattutto somigliano alle cronache dei nostri giorni. Boccaccio copia Tucidide, Lucrezio e Ovidio. London aveva copiato da Poe e da Mary Shelley. Camus usa la peste inventata per parlare dell'invasione nazista. Il male non viene chiamato allo stesso modo. Non sappiamo nemmeno se si tratti delle stesse malattie. A un secolo di distanza sappiamo poco della spagnola e non abbastanza del Covid. C'è qualcosa di profondamente umano che accomuna tutte le narrazioni. La paura, l'orrore, la ricerca del colpevole, le fake news e i rimedi bislacchi, ma talvolta efficaci. Per un paio di secoli dopo il Decameron, i testi medici indicavano il raccontarsi storie e lo stare allegri come profilassi contro il contagio. Ci sono molte sorprese nelle strade dell'immaginario che Sigmund Ginsberg ripercorre con un occhio all'attualità. Talvolta la fantasia la azzecca più della scienza. I cronisti antichi più dei contemporanei. Tutti quanti, però, hanno in comune una strategia per convivere con l'epidemia. Disinnescarla con gli strumenti potentissimi della narrazione. Sigmund Ginsberg. Sigmund. S-I-E-G-M-U-N-D. Ginsberg. G-I-N-Z-B-E-R-G. È nato a Istanbul nel 1948 in una famiglia ebrea giunta a Milano negli anni 50. I nonni furono sudditi dell'impero ottomano. Dopo gli studi in filosofia ha intrapreso l'attività giornalistica ed è stato una delle storiche firme dell'Unità, quotidiano per cui ha lavorato a lungo come inviato in Iran, Cina, India, Giappone, Corea del Nord e del Sud e a New York, Washington e Parigi. Oltre alla selezione di scritti Sfogliature 2006, ha pubblicato Risse da stadio nella Bisanzio di Giustiniano 2008 e il romanzo familiare Spie e zie 2015. Nel 2019 con Feltrinelli ha pubblicato Sindrome 1933.
Numero di catalogo 93565. Numero di catalogo 93633. Durata 413 minuti. Massimo Cuomo. Piccola osteria senza parole. Editore E.O. Genere romanzo. Lettore Luca Mauceri.
Sospinto da una scrittura poetica e spassosa, Piccola osteria senza parole è un'epopea del Nord-Est, ricca di personaggi pronti a entrare nella leggenda e percorsa da un mistero che dà al romanzo una venatura di giallo. Nell'osteria al confine tra Veneto e Friuli vivono uomini sgangherati e taciturni, bestemmiatori feroci, razzisti in superficie eppure altruisti. Il bar è il cuore pulsante del paese, Scovazze, dove persino le slot machines hanno soprannomi improbabili. La Vecia, la Sopravvissuta, la Troia, la Magna Schei. E la televisione resta sempre accesa sui mondiali di calcio, USA 94, tra gli accaniti giocatori di briscola e le superbe tette della Gilda, la proprietaria. Su questo sfondo, la sera di venerdì 17 giugno, fa irruzione un enigmatico meridionale che, con i suoi modi e i suoi segreti, stravolgerà la vita degli abitanti del paese. Chi è Salvatore Maria Tempesta, il terrone che entra in osteria dopo che la sua auto è sprofondata dentro un fosso? Come osa sfidare questo mondo chiuso, concentrato a godersi le giocate di baggio in cui la diffidenza si taglia con il coltello? Come che l'entra, ciapemo gol, e il terron porta sfiga. Chi è la donna nella mezza fotografia che il meridionale si porta sempre appresso? E perché si ostina ad aggirarsi nei dintorni inseguendo chiese e campanili? Sono i tanti segreti di questa magnifica storia d'amore, amicizia e diversità che verranno alla luce poco alla volta fino all'imprevedibile, clamorosa rivelazione finale. Massimo Cuomo è nato a Venezia nel 1974 e vive nella campagna tra Veneto e Friuli. Ha pubblicato per le edizioni E.O. i romanzi Malcolm 2011, Piccola osteria senza parole 2014 e Bellissimo 2017.
Numero di catalogo 93633. Numero di catalogo 93645. Durata 1067 minuti. Gastone Breccia. Corea, la guerra dimenticata. Editore Il Mulino. Genere storia. Lettore Amerigo Fontani.
Tre anni di combattimenti, centinaia di migliaia di perdite tra i militari dei paesi belligeranti e almeno 1,5 milioni tra i civili. Un paese devastato. Il mondo sospinto a un passo da un conflitto nucleare, una pace mai firmata e dunque una crisi irrisolta che ancora oggi, a tratti, fa salire la tensione internazionale a livello di guardia. Ciò nonostante, la guerra di Corea è per eccellenza la guerra dimenticata del XX secolo. Eppure il nostro mondo ne è l'erede diretto, perché essa segna il ritorno della Cina tra le grandi potenze. Ed è con il rapido riarmo del 1950-53 che inizia la trasformazione della società statunitense in una macchina bellica destinata a contrastare l'espansione comunista e a combattere per la libertà e la democrazia. La guerra di Corea ci appare oggi quasi un tragico laboratorio dei conflitti contemporanei. Gastone Breccia insegna storia bizantina e storia militare antica nell'Università di Pavia. Con Il Mulino ha pubblicato L'arte della guerriglia 2013, Le guerre afghane 2014, 1915, L'Italia va in trincea 2015, Guerra all'ISIS, Diario dal fronte curdo 2016.
Numero di catalogo 93645. Numero di catalogo 93652. Durata 933 minuti. Raul Pupo. Trieste 45. Editore La Terza. Genere storia. Lettore Bruno Schirripa.
Trieste 45, confine orientale. Su un piccolo fazzoletto di terra si sovrappongono due guerre, quella che viene dall'est e quella che viene dall'ovest. Due occupazioni, jugoslava e anglo-americana, e due liberazioni, concorrenziali l'una all'altra. È la prima crisi internazionale del dopoguerra, annuncio di future rivalità continentali, mentre sul campo, dopo anni di tensioni, ma anche di collaborazioni contro il nemico comune, un movimento resistenziale, quello jugoslavo, fagocita l'altro, quello italiano, cui ha cercato di imporre obiettivi e modelli di lotta. L'urto dividerà a lungo le memorie di una società in cui già da tempo convivono aspirazioni nazionali e politiche antagoniste. Trieste 45, laboratorio privilegiato, non solo per la politica internazionale e per le relazioni fra movimenti di liberazione, ma anche per il complicato rapporto fra il PCI e il Partito Comunista Jugoslavo, perché dietro la crisi sui confini si gioca la più ampia partita dello scopo finale, democrazia o rivoluzione, da proporre alla resistenza in Italia. Trieste 45, luogo storico della tragedia delle foibe, variante locale a danno degli italiani di un processo generale che coinvolse tutti i territori in cui il movimento partigiano comunista jugoslavo prese il potere in quel maggio di sangue, e del quale solo ora risultano più netti contorni. Finalmente, Raoul Pupo affronta temi e interrogativi che riguardano l'Italia intera, ma che per lungo tempo sono stati discussi quasi esclusivamente all'ombra di quella periferia scontrosa. Raoul Pupo insegna storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste. Si occupa di storia della politica estera italiana, del confine orientale italiano, delle occupazioni italiane nei Balcani e degli spostamenti forzati di popolazioni in Europa nel Novecento. Tra le sue più recenti pubblicazioni, Il lungo esodo, Milano 2005, Il confine scomparso, Trieste 2007, Naufraghi della pace, Roma 2008.
Numero di catalogo 93652. Numero di catalogo 93660. Durata 701 minuti. Vassilis Vassilikos. Zeta. L'orgia del potere. Traduzione di Elena Baruchello. Editore Feltrinelli. Genere romanzo. Lettore Antonio Settanni.
Maggio 1963. Il deputato di sinistra Grigoris Lambrakis viene ucciso in pieno centro a Salonicco per mano di un estremista di destra, Spiros Gozmanis. Grazie alla complicità e alla copertura della polizia e dei settori oltranzisti delle forze armate greche, il suo assassinio assurge a valore simbolico duraturo nella storia greca, in modo simile a quanto è accaduto nel nostro paese con la morte di Matteotti. Se per certi versi quel delitto ha dimostrato la forza del neofascismo greco, che di lì a poco avrebbe preso il potere con il colpo di stato dei colonnelli, l'eco fece scendere in piazza anche tutta la Grecia democratica, che seguì silenziosamente in massa il feretro del deputato pacifista Lambrakis. Il libro di Vassilikos svela i meccanismi sociali di quel delitto e della forza aggregativa dell'estrema destra greca, e lo fa costruendo una narrazione dal ritmo incalzante e coinvolgente che non lascia alcuna requie al lettore. Da questo libro Costa Gravas, nel 1969, trasse diretta ispirazione per girare il suo straordinario film Zeta, l'orgia del potere, con Yves Montand, Irene Papas e Jean-Louis Trintignant, e le musiche indimenticabili di Mikis Theodorakis. Vassilis Vassilikos, V-A-S-S-I-L-I-S, V-A-S-S-I-L-I-K-O-S, Tassos, 1934. È uno scrittore, giornalista e poeta greco, costretto all'esilio dal colpo di stato dei colonnelli. Rifugiatosi in Italia, ha al suo attivo numerosi libri. Tra il 1981 e il 1984 ha diretto anche l'emittente televisiva greca ERT1.
Numero di catalogo 93660. Numero di catalogo 93666. Durata 1028 minuti. Autore Con i Gulden. La battaglia di Ravenspur. La guerra delle rose. Traduzione di Paola Merla. Editore PM. Genere romanzo storico. Lettore Cristiana Castelli.
1470. Un futuro incerto e nebuloso attende Edoardo IV. La casata di York è ormai sconfitta. Il re è esiliato nelle Fiandre e la sua famiglia è costretta a riparare presso il Lancaster. Ma rabbia e orgoglio spingono Edoardo a lottare per ciò che considera ancora suo. Così, con il fratello Richard, salpa verso Ravenspur, sulle coste inglesi, dove arriva con l'esercito stremato da un naufragio. Malgrado ciò, la decisione da prendere è una sola: attaccare. Ma nessuno sa che in Galles il giovane Henry Tudor è diventato un uomo e sarà destinato a mettere fine alla guerra delle due rose in un'epica battaglia che consegnerà l'Inghilterra nelle mani della dinastia Tudor per i secoli a venire. Con i Gulden, C O N N I G G U L D E N, è nato a Londra nel 1971. Ha esordito con la fortunatissima serie dedicata alle imprese di Giulio Cesare, seguita dall'altrettanto amata saga di Gengis Khan, entrambe pubblicate in Italia da PM. La battaglia di Ravenspur è il quarto e ultimo episodio della serie bestseller dedicata alla Guerra delle Due Rose, i cui precedenti titoli sono Stormbird, Trinity, Bloodline.
Numero di catalogo 93666. Numero di catalogo 93668. Durata 1461 minuti. Autore Alessandro Marzo Magno. La guerra dei dieci anni. Jugoslavia 1991-2001. I fatti, i personaggi, le ragioni dei conflitti. Prefazione di Adriano Sofri, postfazione di Barbara Gruden. Editore Il Saggiatore. Genere storia. Lettore Marco Conte.
La dissoluzione della Jugoslavia ebbe inizio il 26 giugno 1991, quando Slobodan Milošević ordinò ai carri armati federali di marciare sulla Slovenia. Durato solo 10 giorni, il breve conflitto che seguì inaugurò un intero decennio di sangue. Dopo 46 anni, il fantasma della guerra era tornato in Europa. La guerra dei dieci anni è una ricostruzione completa degli eventi che sconvolsero i Balcani, le responsabilità di Milošević, Tuđman, Izetbegović, gli interminabili assedi di Vukovar e Sarajevo, le atrocità della pulizia etnica, i fallimenti della diplomazia internazionale, gli interventi della NATO. Oltre a ripercorrere le vicende militari in Croazia, Bosnia, Kosovo e Macedonia, gli autori ricompongono le tessere dell'intricatissimo puzzle di etnie e religioni diverse, derive istituzionali o di storici, interessi occulti e bieche strumentalizzazioni politiche che fece da sfondo alla tragedia. Una tragedia di fronte alla quale l'Europa democratica e liberale, come scrive Adriano Sofri nella prefazione, ha conosciuto l'omissione di soccorso verso il proprio prossimo sulla sua strada alle porte della sua casa. Alessandro Marzo Magno, laureato in storia, è stato per 10 anni il responsabile esteri del settimanale Diario. Attualmente collabora con Focus Storia. Tra i suoi libri, Il leone di Lissa, Viaggio in Dalmazia, Il Saggiatore 2003, Atene 1687, Il Saggiatore 2011, L'alba dei libri, Garzanti 2012, L'invenzione dei soldi, Garzanti 2013.
Numero di catalogo 93668. Numero di catalogo 93681. Durata 195 minuti. Autore Adam Zagajewski. Dalla vita degli oggetti. Poesie 1983-2005. A cura di Cristina Jaworska. Editore Adelphi. Genere poesia. Lettore Ivano Bini.
I versi che Adam Zagajewski ha scelto per l'ampia antologia che qui presentiamo riflettono la fase più alta e matura della sua produzione. messo a confronto con interrogativi e dilemmi, con il mondo della natura e della storia, il poeta coglie tutte le contraddizioni della nostra condizione. La sua è una tessitura in cui fiori, alberi e uomini convivono in un'unica scena. A questo mondo ricreato dall'arte non è un luogo di fuga. Al contrario, è in relazione con la cruda realtà di questo secolo, ha scritto Czesław Miłosz. E se nelle metropoli occidentali un'umanità priva di passioni paga il benessere con la noia, l'indifferenza e la solitudine, egli può catturare, grazie a un'illuminazione interiore che si traduce nel fervore dei versi, l'istante in cui l'esperienza del dolore si fonde con quella della bellezza e l'aura del divino si manifesta anche nella realtà più misera. La pelle levigata degli oggetti è tesa come la tenda di un circo. Siamo come palpebre, dicono le cose. Sfioriamo l'occhio e l'aria, l'oscurità, e la luce, l'India e l'Europa. E all'improvviso sono io a parlare, sapete? Cos'è la sofferenza? Così nella poesia di Zagajewski l'invisibile si coniuga con il mondo concreto e l'anima si fonde con le cose della terra, dando vita a quell'assoluto quotidiano che spiega il complesso intrecciarsi di destino individuale e universale. Adam Zagajewski. Adam, A-D-A-M. Zagajewski. Zagajewski. Nato a Leopoli, ora Lviv, in Ucraina, nel 1945, è considerato uno dei maggiori poeti viventi. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali come il Czesław Miłosz Prize 2008 e il Premio Europeo di Poesia Treviso 2010. Attualmente vive tra Cracovia e gli Stati Uniti, dove insegna all'Università di Chicago. I testi qui radunati coprono un arco cronologico che va dal 1983 al 2005. Di lui Adelphi ha pubblicato Tradimento 2007.
Numero catalogo 93681. Numero catalogo 94109. Durata 894 minuti. Javier Cercas, Indipendenza. Traduzione di Bruno Arpaia. Editore Guanda. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Daniele Squassina.
Come smascherare coloro che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto le ferite più sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchior Marin, il poliziotto appassionato di libri, protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla morte dell'amatissima moglie, Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella sua Barcellona, dove dovrà affrontare l'indagine più spinosa e difficile. Qualcuno, infatti, tiene sotto ricatto la sindaca della città, utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal profondo dolore per non avere trovato gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla sua rigorosa integrità morale, Melchior dovrà capire se il ricatto faccia parte di un progetto più articolato di destabilizzazione politica, e questo lo costringerà a entrare nelle stanze del potere, dove regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la corruzione. Javier Cercas, Javier Cercas. È nato nel 1962 a Hibernando Cáceres. La sua opera, tradotta in più di 30 lingue, è pubblicata in Italia da Guanda. Soldati di Salamina, premio Grinzane Cavour 2003. Il movente, la velocità della luce, la donna del ritratto, anatomia di un istante, il nuovo inquilino, la verità di Agamennone, le leggi della frontiera, l'avventura di scrivere romanzi, con Bruno Arpaia, l'impostore, il punto cieco, il sovrano delle ombre e terra alta, anatomia di un istante, ha vinto nel 2010 il Premio Nazionale de Narrativa e nel 2011 il Premio Salone Internazionale del Libro di Torino.
Numero di catalogo 94109. Numero di catalogo 94131. Durata 338 minuti. Lydia Millet, I figli del diluvio. Traduzione di Gioia Guerzoni. Editore NNE. Genere romanzo. Lettore Monica Salinelli.
In quel periodo, come molti di noi, stavo venendo a patti con la fine del mondo. Un'estate un gruppo di famiglie si riunisce in una villa a due passi dall'oceano per trascorrere insieme una lunga vacanza. Per madri e padri significa passare il tempo tra vizi e alcol in un infinito happy hour, mentre i figli, ragazzi e ragazze dai 7 ai 17 anni, lasciati a loro stessi, creano una comunità e si nascondono l'un l'altro l'identità dei genitori, cercando di non essere collegati in alcun modo a quegli adulti imbarazzanti. Ma l'arrivo di un diluvio devastante sconvolge i loro piani. Il piccolo Jack, ispirato da una Bibbia illustrata, decide di salvare più animali possibile. Sua sorella Eve e gli altri ragazzini lo aiutano, raccogliendo viveri nelle case sugli alberi. Ma la tempesta infuria, distrugge la villa e la città. E per salvarsi i ragazzi sono costretti ad abbandonare i genitori, depressi e disorientati, per ritrovarsi da soli in un territorio caotico e irriconoscibile. Ironico e drammatico, crudo e fiabesco, I figli del diluvio è un romanzo vertiginoso che parla di una società fragile che corre ciecamente verso il disastro, dove gli adulti hanno perso ogni visione e dove la speranza può esistere solo nella radicale innocenza dei bambini, che si affidano alla natura trovando nuovi linguaggi, nuovi sguardi, nuove risorse per reinventare il mondo. Lydia Millet, L. Y-D-I-A, M-I-L-L-E-T, Boston, 1968. È una scrittrice, saggista e attivista americana che per la sua opera ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui la Guggenheim Fellowship e l'American Award of Arts and Letters. I suoi libri sono stati finalisti al premio Pulitzer, all'Arthur C. Clarke, al National Book Critics Award e al Los Angeles Book Prize. I figli del diluvio è stato finalista al National Book Award 2020 e selezionato tra i migliori libri dell'anno da Time, Washington Post, NPR, Chicago Tribune, Esquire, BBC. Gioia Guerzoni traduce narrativa da 25 anni. Tra i suoi autori Teju Cole, Otessa Moshfegh, Siri Asvet, Jenny O'Fill. Le piace andare a caccia di libri da tradurre e lavorare a progetti editoriali con altre persone.
Numero di catalogo 94131. numero di catalogo 94167. Durata 253 minuti. Matteo Codignola, cose da fare a Francoforte quando sei morto. Editore Adelphi. Genere romanzo. Lettore Edoardo Camponeschi.
La Fiera di Francoforte viene spesso raccontata, o meglio immaginata, come una specie di festa mobile vagamente esoterica, dove in un tintinnio di calici e avvolti in un fruscio di lenzuola, signore e signori molto lungimiranti decidono cosa il pubblico dovrà comprare e leggere, soprattutto comprare, nei 12 mesi successivi. Non è una rappresentazione completamente fittizia, ma per arrivare ad un'immagine più convincente di questo strano mestiere e del suo rito più fastoso, ci vogliono quelli che i militari americani chiamerebbero boots on the ground, che qui il narratore indubbiamente indossa già partendo da Milano, o non sopravviverebbe alla telefonata hot con cui il suo compagno di viaggio, un fotografo con la singolare perversione di ritrarre solo scrittori, occupa per intero le 7 ore di strada, e che non si toglie nemmeno durante una book mess, se possibile, più convulsa di tante, dove la caccia ad un improbabile bestseller si incrocia con l'inquietante apparizione di un agente che non avrebbe più dovuto essere in questo mondo, a meno che non sia tutta la rumorosa baracca ad essersi inavvertitamente trasferita nell'altro. Non c'è molto da aggiungere, per un libro che è solo una commedia, se non un'avvertenza. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti non è per niente, ma proprio per niente, casuale. Matteo Codignola ha tradotto, tra gli altri, testi di Mordecai Richler, John McPhee e George Orwell. Di lui Adelphi ha pubblicato Un tentativo di balena, 2008, Mordecai, insieme a Mordecai e Noah Richler, 2011, e Vite breve di tennisti eminenti, 2018.
Numero di catalogo 94167. Numero di catalogo 94182. Durata 654 minuti. A cura di Marco Lillo, Valeria Pacelli. Il caso Khashoggi. Editore Il Fatto Quotidiano. Genere politica. Lettore Luca Mauceri.
La scena ha fatto il giro del mondo. Matteo Renzi sul palco del Future Investment Initiative a Riyadh con Mohammed bin Salman, il leader di Italia Viva, che per la partecipazione al board dello stesso FII riceve un compenso annuale di $80.000 più benefit, in quell'occasione ha definito il paese arabo la possibile culla del nuovo rinascimento, chiamando il padrone di casa My Friend. Ma prima di stringere amicizie bisogna conoscere i propri interlocutori. Se si parla del principe saudita, infatti, non si può ignorare la vicenda di Jamal Khashoggi, giornalista e firma del Washington Post, ucciso nel consolato di Riyadh, a Istanbul, il 2 ottobre del 2018. Dietro quell'operazione si allunga proprio l'ombra di Bin Salman. In questo libro esplosivo vengono rese note le carte scomode che svelano il retroscena dell'omicidio, tra cui il rapporto integrale di Agnès Callamard, la relatrice dell'HRC delle Nazioni Unite che ha indagato sul caso, e l'intervista alla stessa Calamar, poi nominata segretario generale di Amnesty International. Viene poi pubblicato integralmente anche il report dell'ufficio del direttore dell'Intelligence USA che indica Mohammed bin Salman come il mandante della cattura o addirittura dell'uccisione di Khashoggi. Non mancano infine i colloqui esclusivi con la fidanzata della vittima, Hatice Cengiz, e con Brian Fogel, regista del bellissimo docufilm The Dissident. Marco Lillo, giornalista investigativo e vice direttore del Fatto Quotidiano. Con Marco Travaglio è autore dei libri Bavaglio e Papi, uno scandalo politico. Con Lirio Abate ha pubblicato I Re di Roma, il primo libro sul mondo di mezzo. Tutti editi da Chiare Lettere. Per Paper First, di cui è direttore editoriale, ha dato alle stampe i bestseller Il potere dei segreti, di padre in figlio, e Padrini fondatori. Anche questo scritto con Marco Travaglio. Valeria Pacelli. giornalista e inviata del Fatto Quotidiano. Dal 2010 si occupa di cronaca giudiziaria. Ha scritto con Peter Gomez e Giovanna Trinchella La Repubblica degli Impuniti.
Numero di catalogo 94182. Numero di catalogo 94187. Durata 752 minuti. Joanna Courtney, Regina di Sangue. La vera storia di Lady Macbeth. Traduzione dall'inglese di Chiara Brovelli. Editore Beat. Genere romanzo storico. Lettore Ermelinda Pansini.
Inverness, Highlands scozzesi, 1025. Nel regno di Alba, il nome gaelico per la Scozia nell'undicesimo secolo, due casati reali che discendono rispettivamente da Aed e da Costantino si contendono il trono. In base alle norme dell'eredità alterna, i discendenti di entrambi i casati dovrebbero sedere sul trono a turno, ma re Malcolm, del ramo di Costantino, vuole fare del nipote Duncan il suo successore. Per eliminare ogni possibile minaccia e impedimento, il sovrano di Alba non esita a ordinare ai suoi uomini di sterminare l'intero ramo cugino dei Macduff. La giovane Cora Macduff riesce tuttavia a scampare alla morte e, dopo una fuga disperata, trova rifugio nella provincia settentrionale del Moray. Lì trascorre i giorni, finché il riscatto non tarda a venire nelle belle sembianze del giovane Macbeth, l'ultimo discendente della linea di Aed. Capelli color del grano e penetranti occhi scuri, Macbeth la chiede in sposa, per riunire i due casati reali e rivendicare il trono per sé. La giovane donna accetta con entusiasmo. In questo modo diventerà Lady Macbeth, sarà regina e avrà la sua vendetta. Ma alla vigilia delle nozze, un terribile urlo spezza il silenzio della notte e in pochi istanti tutti i sogni di Cora sono miseramente infranti. Per riavere indietro la vita che le è stata promessa, la giovane Macduff dovrà diventare una donna più dura del metallo, capace di usare, con spietata freddezza, ogni arma a sua disposizione. Frutto di un'accurata ricerca storica e animato da personaggi di grande spessore, Regina di Sangue racconta, con una prosa elegante e fluida, la vera storia della donna da cui Shakespeare trasse ispirazione per la più sanguinaria fra le sue regine, Lady Macbeth. Joanna Courtney è una scrittrice inglese, autrice di una trilogia che esplora il mondo delle donne di Shakespeare, Lady Macbeth, Ofelia e Cordelia.
Numero di catalogo 94187. Numero di catalogo 94209. Durata 370 minuti. Gaetano Savatteri, Gli uomini che non si voltano. Editore Sellerio. Genere romanzo. Lettore Gaetano Lizio.
Il potere per chi del potere ha cura non si può in alcun modo trasgredire. Questa epigrafe dall'Antigone di Sofocle aleggia come una sentenza del destino sulla storia di tre amici: Placido, l'idealista, Silvestre, l'arrivista, e Aurelio, l'eroe su cui si concentra il dilemma da tragedia classica tra la libertà individuale e la prescrizione del fato. Hanno vissuto insieme a Palermo, al liceo e all'università, gli anni del Movimento della Pantera e l'antimafia dopo la stagione delle stragi. Placido ha seguito quella che credeva essere una coerente traiettoria, è diventato poliziotto ed è rimasto incastrato in un processo infamante. Silvestre ha fatto il giornalista e si è decisamente asservito ai potenti. Aurelio ha ereditato la ragnatela di dominio del padre. Senza vocazione e attitudine a dominarla, è stato eletto parlamentare di media forza con un partito di potere. Anni dopo i tre si ritrovano. Portano ricordi comuni e delusioni reciproche, strascichi di amori finiti, importanti figure femminili nel loro presente, ma lo scopo del ritrovato sodalizio è indagare su di un caso banale di lettere minatorie, un fascicolo di carte che si gonfia di documenti più remoti, che tutti presto si dimostrano essere lo strumento di una trama. Una cospirazione ignota per stringere Aurelio al suo dilemma tragico: seguire il potere alle cui cure si è legato o trasgredirne le leggi. Ma in realtà la chiave tragica da Antigone è solo di superficie, o forse addirittura una falsa riga voluta. Una serie di svolte, personaggi sinistri, dalla complessa psicologia, un'aderenza accurata agli scenari della vita politica, soprattutto un suicidio che sembra un omicidio o viceversa, e che comunque indirizza verso la testa del serpente, svelano gli uomini che non si voltano, come un attuale romanzo nero, più nero di un poliziesco, di cui sembra prendere l'inclinazione e di cui conserva la velocità. Un romanzo sul nero della politica oggi e dei suoi delitti senza rimorso, che appaiono giustificabili per la loro accettata ineluttabilità. E quindi un romanzo su un modo dell'oggi che abbiamo da poco scoperto, la disperazione della politica moderna. Gaetano Sabatteri, Milano 1964, giornalista, cresciuto in Sicilia, vive e lavora a Roma. Con Sellario ha pubblicato La congiura dei loquaci 2000-2017, La ferita di Wyszynski 2003, La volata di Calò 2008 e La fabbrica delle stelle 2016. È autore del saggio I siciliani 2005. Con Gli uomini che non si voltano ha vinto il premio letterario Cala di Volpe 2007.
Numero di catalogo 94209. Numero di catalogo 94213. Durata 453 minuti. Rebecca Solnit, Ricordi della mia inesistenza. Traduzione di Laura De Tomasi. Editore Ponte alle Grazie. Genere diari, memorie, autobiografie. Lettore Michela Leopizzi.
Questa storia inizia quando, non ancora diciottenne, Rebecca Solnit prende possesso di un piccolo appartamento in un vecchio quartiere di San Francisco, dove capita di sentire certe sere il suono delle sirene antinebbia mescolarsi al respiro dell'Oceano Pacifico. Là inizia la sua ricerca di se stessa come persona, come scrittrice e come attivista politica. Ricerca che è in sostanza una lotta per non scomparire. Perché, spiega Solnit con lucidità e passione, la condizione femminile è fatta di continue e ripetute scomparse, dell'inesistenza e dell'invisibilità, così ben descritte, in quello che è diventato ormai un classico, Gli uomini mi spiegano le cose. Ma questo libro è anche una dichiarazione d'amore alla San Francisco dei quartieri storici, degli artisti, del movimento LGBTQ e delle proteste più spettacolari contro le guerre e le discriminazioni. Al deserto, alle imponenti catene montuose, dove faticosamente si riaffacciano le culture native e dove si sono svolte storiche manifestazioni antinucleari e per la difesa del territorio. In queste pagine traboccanti di poesia, seguiamo la giovane Rebecca incontrare persone, paesaggi e storie e condividiamo la sua lotta contro l'inesistenza, la sua e quella delle donne, degli ultimi, degli indifesi. Rebecca Solnit, REBECCASOLNIT, californiana, è scrittrice, giornalista, storica, ambientalista, femminista e critica d'arte. Per Ponte alle Grazie sono usciti Gli uomini mi spiegano le cose, 2017, Storia del camminare, 2018, Chiamare le cose con il loro nome, 2019. Ha pubblicato diversi libri su ambiente, arte, politica, letteratura ed esperienze di viaggio. I suoi scritti sono apparsi, tra gli altri, su Harper's Magazine e The Guardian. Vincitrice di numerosi premi, è una delle intellettuali americane più rispettate e autorevoli.
Numero di catalogo 94213. Numero di catalogo 94219. Durata 571 minuti. Enrico Franceschini, Ferragosto. Editore Rizzoli. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Luca Mauceri.
Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare. È quasi Ferragosto sulla riviera romagnola. Al bagno Magnani, una moglie sospetta che il marito la lasci ogni giorno da sola per raggiungere l'amante. Nel frattempo, un fotografo noto per il via vai di ragazze nel suo studio viene ritrovato assassinato in posa oscena. A investigare è Andrea Muratori, detto Mura, giornalista in pensione e detective dilettante per vincere la noia, che a 60 anni suonati si è ritirato in un capanno con il principale obiettivo di pescare, giocare a basket e ripetere vecchie storielle insieme ai tre moschettieri, i suoi ex compagni di scuola. Ma dietro a quelli che sembrano una banale questione di corna e un delitto a sfondo pornografico, affiora un segreto che risale alla fine del fascismo, la scomparsa del tesoro che Mussolini portava con sé prima di essere catturato e giustiziato dai partigiani. Fra scaltre ballerine della Martinica, trans brasiliane dal cuore dolce, nostalgici del ventennio e sbronze di rum e olio di ricino, Mura si ritrova coinvolto in una corsa senza tregua per trovare la soluzione del duplice intrigo e, forse, lo scoop che potrebbe riportarlo in prima pagina. Tra commedia gialla e fantasmi del passato, Enrico Franceschini torna con una nuova avventura del grande Lebowski romagnolo. Un'indagine su un misterioso episodio della nostra storia, un viaggio erotico e dissacrante attraverso il mito nazional popolare dell'estate italiana. Enrico Franceschini, Bologna 1956, giornalista e scrittore. Ha girato il mondo come corrispondente estero di un grande quotidiano, pur mantenendo uno stretto legame con una località balneare della Riviera Romagnola. È autore di saggi e romanzi, tra cui L'uomo della città vecchia, Vinca il peggiore e La fine dell'impero. Per Nero Rizzoli ha pubblicato Bassa marea, 2019.
Numero di catalogo 94219. Numero di catalogo 94236. Durata 857 minuti. Philip Roth, La macchia umana. Traduzione di Vincenzo Mantovani. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Edoardo Camponeschi.
Il professor Coleman Silk da 50 anni nasconde un segreto. E lo fa così bene che nessuno se n'è mai accorto, nemmeno sua moglie o i suoi figli. Un giorno però basta una parola detta per sbaglio e su di lui si scatenano le streghe del perbenismo, gli spiriti maligni della political correctness. Allora tutto il suo mondo, la sua brillante vita accademica, la sua bella famiglia crollano. E non c'è scampo, perché noi lasciamo una macchia, lasciamo la nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso, errore, escremento, seme. Non c'è altro mezzo per essere qui. Philip Roth, P-H-I-L-I-P, R-O-T-H, ha vinto il Pulitzer nel 1997 per Pastorale americana. Nel 1998 ha ricevuto la National Medal of Arts alla Casa Bianca e nel 2002 il più alto riconoscimento dell'American Academy of Arts and Letters, la Gold Medal per la narrativa. Ha vinto due volte il National Book Award e il National Book Critics Circle Award e tre volte il Penn Faulkner Award. Nel 2005 il complotto contro l'America ha ricevuto il premio della Society of American Historians per il miglior romanzo storico di tematica americana nel periodo 2003-2004. Ha ricevuto i due più prestigiosi Penn Award, nel 2006 il Penn Nabokov Award e nel 2007 il Penn Saul Bellow Award for Achievement in American Fiction. La sua opera è pubblicata in forma completa e definitiva nella Library of America. Nel 2011 ha ricevuto la National Humanities Medal alla Casa Bianca ed è stato poi dichiarato vincitore della quarta edizione del Man Booker International Prize. Opere di Philip Roth nel catalogo Einaudi: Pastorale Americana, 1998, Operazione Shylock, 1998, Il Teatro di Sabbath, 1999, Ho sposato un comunista, 2000, Lamento di Portnoy, 2000, L'animale morente, 2002, Lo scrittore fantasma, 2002, Chiacchiere di bottega, 2004, Zuckerman scatenato, 2004, Il complotto contro l'America, 2005, Il seno, 2005, Inganno, 2006, La lezione di anatomia, 2006, L'orgia di Praga, 2006, Everyman, 2007, Patrimonio, 2007, Il fantasma esce di scena, 2008, Il professore di desiderio, 2009, Zuckerman, 2009, Indignazione, 2009, L'umiliazione, 2010, La controvita, 2010, Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno, ovvero Guardando Kafka, 2011, La mia vita di uomo, 2011, Nemesi, 2011, Goodbye Columbus, 2012, Quando lei era buona, 2012, I fatti, 2013, La nostra gang, 2014, Il grande romanzo americano, 2014, Lasciare andare, 2016, Le Nemesi, 2016.
Numero di catalogo 94236.
Numero di catalogo 94251. Durata 517 minuti. Reni Eddo Lodge. Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche? Traduzione dall'inglese di Silvia Montis. Editore E.O. Genere, inchieste, interviste. Lettore, Roberta Ruggeri.
Nel febbraio del 2014, una giovane blogger britannica pubblicava un post intitolato «Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche». In quella manciata di righe dichiarava al mondo di non essere più emotivamente in grado di gestire il muro di incredulità e negazione che si trovava davanti ogni volta che affrontava l'argomento e di non volere più tentare di superare un divario comunicativo che sembrava incolmabile. Il post, divenuto virale nel giro di poche ore, ebbe un risvolto inatteso. Una valanga di messaggi da parte di lettori bianchi che la imploravano di non smettere per non privare il mondo di uno sguardo così lucido, vitale e prezioso. Questo libro è il risultato di anni di ricerche, confronti e interviste e di quella conversazione mai interrotta. Partendo dall'eredità dello schiavismo e del colonialismo, Reni Eddo Lodge mostra con semplicità come il razzismo non sia un pregiudizio individuale o una prerogativa di frange di estremisti, ma un sistema politico radicato in profondità, ad ogni livello delle nostre istituzioni e della nostra organizzazione sociale. Un razzismo strutturale, determinato a mantenersi ben saldo al potere grazie ad un esercito di insospettabili servitori, tutti noi. Attraverso concetti chiave come privilegio bianco, color blindness e soprattutto bianchezza, intesa non come colore della pelle, ma come una ideologia politica che si posiziona come la norma di valori e saperi, emarginando chiunque non la rispecchi. Il testo esplora le manifestazioni più subdole e invisibili di una discriminazione sistemica capace di infettare ogni piega della nostra società: l'istruzione, il lavoro, la sanità, le politiche abitative, il giornalismo, il cinema e la letteratura, gli ambienti progressisti e femministi. Con pagine documentatissime e una prosa fulminante, Reni Eddo Lodge ci consegna un libro manifesto destinato a lasciare un segno, uno strumento irrinunciabile per cambiare il nostro sguardo e prendere atto della nostra responsabilità di cittadini del presente. E ci affida al tempo stesso una chiave per costruire il mondo di domani, un mondo più giusto, libero e consapevole, in cui libri come questo non dovranno più essere scritti. Renai Idologe, R-E-N-I, E-D-D-O, L-O-D-G-E. Classe 1989. È una scrittrice e giornalista britannica. Ha scritto per il New York Times, The Voice, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, Stylist, Inside Housing, The Pool, Dazed and Confused e New Humanist. Nel 2014 il Guardian l'ha selezionata fra le 30 persone più influenti sui digital media. Pubblicato nel 2017, Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche. È il suo primo libro. Fra i molti riconoscimenti ricevuti, ricordiamo il British Book Awards Non-Fiction Narrative Book of the Year e il J-Like Prize. Nel 2018 ha rilanciato il podcast About Race with Renai Idologe, selezionato fra i migliori podcast dell'anno da Apple Podcasts, Spotify, Harper's Bazaar UK, The Guardian, British JQ e Wired UK. Nel 2019 è stata selezionata da Forbes fra le 30 personalità under 30 più influenti.
Numero di catalogo 94251. Numero di catalogo 94358. Durata 436 minuti. Sergio Peterlini. L'essenza dello yoga vasista. Un'antica scrittura in grado di donare la suprema saggezza. Editore. Edizioni Il Punto d'Incontro. Genere. Religione e spiritualità. Lettore. Rosalba Caramoni.
Tra i grandi classici dell'India che trattano della suprema conoscenza, lo Yoga Vasishtra è uno dei più straordinari. Il saggio Vasishtra, autore della scrittura, ha l'audacia di affermare che lo studio di quest'opera è in grado di provocare il sorgere della più elevata saggezza. L'essenza dello Yoga Vasishtra è una sintesi dell'antica scrittura, frutto di un lungo e attento lavoro di selezione, in cui i 29.000 sloka originari sono stati condensati in circa 1.500, scelti tra quelli che trasmettono gli insegnamenti più diretti. Introduzione. Tra i grandi classici che trattano della suprema conoscenza, lo Yoga Vasishtra è uno dei più straordinari. Il saggio Vasishtra, l'autore della scrittura, ha l'audacia di affermare che quest'opera è in grado di provocare il sorgere della suprema saggezza anche in un ignorante. Ciò che deve fare è semplicemente studiare e contemplare l'essenza di questa sacra scrittura. Per colui che è preparato, lo Yoga Vasishtra toglierà ogni dubbio residuo e per l'ignorante innanzitutto verrà eliminata l'ignoranza e successivamente sorgerà la qualificazione alla vera comprensione che è diretta esperienza. Infatti non è sufficiente l'informazione di ciò che veramente è la nostra vera natura, ma se ne deve avere la diretta esperienza, un'esperienza molto rara e particolare, dove l'identità separata da chi cerca scompare. Questo testo è una sintesi molto intensa dello Yoga Vasi-A, dove i suoi 32.000 sloka o versi originari sono stati condensati in circa 1.500, scelti tra i più diretti. Le storie che servono a elucidare questi versi sono state tralasciate E per questa ragione questo libro è rivolto in special modo a coloro che sono già sul sentiero e la cui mente è più preparata. Ma anche coloro che inizialmente troveranno i versi astrusi, se insisteranno, arriveranno in seguito ad apprezzare il genio del saggio Vasi Ha e a ringraziarlo del dono ricevuto.
Numero di catalogo 94358. Numero di catalogo 94361. Durata 407 minuti. Ilaria Bifarini. Il grande reset. Dalla pandemia alla nuova normalità. Editore indipendente. Genere economia, lavoro. Lettore Carla Lugli.
Nulla tornerà come prima. Dimentichiamoci il mondo come lo avevamo conosciuto prima del febbraio 2020. Esagerazione? Catastrofismo? No, l'inizio di una nuova normalità. La crisi che stiamo vivendo sarà catalizzatore di cambiamenti necessari ad accelerare la realizzazione di un disegno già predisposto, smantellando l'attuale sistema socio-economico. È il grande reset, il tema del prossimo forum di Davos, il consesso annuale dove si riuniscono i grandi della Terra per decidere su questioni che riguardano la governance mondiale. Un piano preciso, ufficiale e ben documentato, sul quale istituzioni internazionali, filantropi, organizzazioni non governative e mega aziende private collaborano apertamente già da tempo. Le nuove abitudini acquisite dalle popolazioni durante la pandemia hanno apportato quell'impulso alla digitalizzazione e all'automazione decisivo per implementare la quarta rivoluzione industriale che finora stentava a realizzarsi. È l'inizio di una nuova era. Laurea in economia alla Bocconi, master in relazioni diplomatiche alla SIOI di Roma, corso di scienze comportamentali alla LUIS, esperienza professionale nell'ambito della sostenibilità e della rendicontazione sociale. Ilaria Bifarini conosce bene il mondo cui rivolge le sue analisi critiche. Il suo approccio divulgativo e interdisciplinare, volto a stimolare il lettore nella ricerca della verità attraverso il pensiero libero, le è valso il riconoscimento della critica e del pubblico. Tra i saggi di maggiore successo, Neoliberalismo e manipolazione di massa, storia di una bocconiana redenta, e Inganni economici, falsi miti di una scienza sociale.
Numero di catalogo 94361. Numero di catalogo 94379. Durata 759 minuti. Scott Haim, Mysterious Skin. Editore Playground. Genere romanzo. Lettore Alessandro Pala.
Brian Leckie ha 8 anni e vive a Little River, una piccola cittadina del Kansas. Dopo l'allenamento della sua squadra di baseball, viene ritrovato sanguinante nel sottoscala di casa, vittima di un episodio traumatico che non riesce a ricordare. 5 ore della sua vita si sono come dissolte. Ossessionato da quell'episodio, che istintivamente avverte come fondamentale, comincia ad attribuire il proprio disagio a un incontro ravvicinato con gli alieni. Neil McCormick, anche lui giovanissimo, è invece consapevole degli eventi capitati quell'estate. Più maturo della sua età, spavaldo e apparentemente sicuro di sé, Neil considera le attenzioni del suo allenatore di baseball come un'esperienza meravigliosa e coinvolgente, l'espressione più alta dell'amore. Passano gli anni e Neil è ormai un giovane ribelle. Il suo anticonformismo è alimentato anche dal ricordo idealizzato dell'allenatore. Ricordo che verrà rimesso in discussione quando Brian si rivolgerà a Neil per chiedere di fare definitivamente luce su quel drammatico pomeriggio di 10 anni prima. Scott Haim, 1966. S. C. O. T. T. H. E. I. M. Ha esordito con una raccolta poetica, Saved from Drowning, 1993. Oltre a Mysterious Skin, 1995, ha pubblicato in Ewi, 1997, e nel 2008 We Disappear, Le Sparizioni, Neri Pozza. Vive e lavora a Boston.
Numero di catalogo 94379. Numero di catalogo 94399. Durata 238 minuti. Serena Porcelli, Hair Therapy. Prima, durante e dopo lo shampoo, tutto quello che devi sapere per avere dei capelli bellissimi. Serena Porcelli, la shampista. Editore Rizzoli. Genere, casa, cucina, tempo libero. Lettore, Marta Altinier, Alessandro Pala.
Quanto spesso devo lavare i capelli? Ma la permanente li rovina. Perché ne perdo così tanti? Qual è il modo migliore per pettinarli? Come faccio a scegliere i prodotti giusti per me? Bianchi, tinti, fragili, crespi, riccissimi o lisci come spaghetti. Quello dei capelli è un mondo sterminato. Ma in fondo quello che tutte noi vorremmo sapere è cosa devo fare per avere dei bei capelli e come posso prendermene cura anche da sola. Proprio per rispondere a questa domanda, all'apparenza banale, Serena Porcelli ha dato vita alla Shampista, portando su Instagram consigli e informazioni preziose e diventando in brevissimo tempo un vero e proprio hair guru. Con questo libro Serena ci insegna a conoscere davvero i nostri capelli e a leggere le etichette per scegliere i prodotti più adatti a noi. Risponde una volta per tutte a domande esistenziali come: è meglio pettinarsi prima o dopo lo shampoo? Sfata falsi miti che da sempre circondano la cura dei capelli. Un esempio su tutti? La classica spuntatina per rinforzarli e farli crescere più velocemente è solo una leggenda metropolitana. Hair Therapy è un percorso passo passo per diventare un po' shampiste anche noi e riuscire con pochi e semplici accorgimenti ad amare un po' di più i nostri capelli e ad amare alla fine un po' di più anche noi stesse. Serena Porcelli è una parrucchiera e hair therapist. Dopo una lunga esperienza nel salone di Aldo Coppola, nel 2018 decide di lanciarsi in una nuova avventura e crea La Shampista, un brand di prodotti, un temporary shop che offre trattamenti e consulenza personalizzate e una pagina Instagram con più di 40.000 follower per condividere tutto quello che negli anni ha imparato sul mondo dello shampoo e dei capelli.
Numero di catalogo 94399. Numero di catalogo 94400. Durata 211 minuti. Michele Sciacca. Temi sensibili di varia natura. Editore indipendente. Genere, diari, memorie, autobiografie. Lettore, Gabriele Tuccimei.
Introduzione di Pietro Guarnotta. Anche stavolta il professor Michele Sciacca ci rende partecipi, attraverso questo nuovo volume di saggistica, delle sue interessanti ed acute riflessioni che testimoniano della costante attenzione rivolta al mondo, alla società e alle tematiche più discusse e più degne di essere analizzate. Piacevoli ed educativi giungono gli inserti autobiografici che l'autore ha voluto spargere nel dipanarsi dell'opera. Le tre parti in cui ha diviso il presente lavoro riguardano i seguenti argomenti: i mitici anni Sessanta, alcuni problemi che toccano la sensibilità di molti studiosi intellettuali relativi alla triste ma feconda epoca che stiamo attraversando, i cani. Nella prima parte l'autore rintraccia negli anni Sessanta i semi di molti costumi che nel bene o nel male, dopo oltre mezzo secolo, continuano in qualche modo ad influenzare il nostro stile di vita e a tracciare la via verso nuove frontiere. Nella seconda parte, sociologia, psicologia, medicina, economia, politica, etica ed altre importanti discipline umanistiche e scientifiche trovano la collocazione adeguata ad un testo destinato alla divulgazione di contenuti culturali, comunicati in modo semplice e discorsivo. È questa la modalità che più si addice a chi è rimasto indissolubilmente legato alla sua attività di serio docente e scrupoloso educatore. La terza parte, dedicata ai cani, rappresenta un tributo dovuto all'amico dell'uomo per antonomasia. A mio modesto parere, tuttavia, appare celata una metafora educativa che riguarda direttamente l'uomo. Tanto i cani quanto l'essere umano, infatti, se non ricevono il giusto addestramento e non apprendono le giuste norme educative, fin dai primi anni della loro vita, rimangono, almeno per certi versi, selvatici e incapaci di socialità, disponibilità, affettività. Così interpretata, la terza parte adempie perfettamente al suo compito di concludere un libro che dovrebbe trovare ampia diffusione, soprattutto presso le nuove generazioni, bisognose di conoscere meglio il mondo, di sviluppare personali capacità di giudizio, di comprendere pienamente la vita.
Numero di catalogo 94400.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.